DMTC presenta.
Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con Il Calcio Non È Un Giuoco, ricorsamente con la U, un podcast in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Queste le domande della puntata. Come ci si difende sui calci d'angolo? Rosa lunga e turnover, quanti modi ci sono per gestirli? Chi sono i calciatori più pericolosi tra le linee? Ecco le domande, ora le risposte. Cominciamo subito con il primo argomento: messi all'angolo. Eh sì, dobbiamo registrare, caro Adriano, delle novità per quello che riguarda i calci d'angolo, sia il modo di batterli che il modo di difendere da parte delle squadre che lo subiscono. E c'è qualcosa che non va, forse?
Sì, diciamo che ci sono sempre stati, no? Nella storia della Serie A, degli specialisti in grado di fare gol dal calcio d'angolo, basta pensare a Palanca, a Chiarugi, però proprio perché c'erano questi specialisti c'era la paura del gol dal calcio d'angolo. Io ho un'esperienza personale: nel campionato 90-91 retrocedemmo a uno spareggio ultima partita con l'Udinese, uno spareggio a Bologna 2-1, dove il nostro portiere alto 2 metri, Nello Cusin, prese gol dal calcio d'angolo da Alessandro Orlando, terzino dell'Udinese mancino specializzato proprio a battere i calci d'angolo a rientrare. Per cui si mettevano addirittura non un giocatore ma 2 in porta, uno sul primo palo e spesso anche uno sul secondo palo.
Esattamente.
Però oggi è tutto diverso. Perché è tutto diverso? Perché a quei tempi, potremmo dire ai miei tempi, negli anni 80,
diciamo ai nostri tempi,
negli anni 90, le squadre avversarie andavano a saltare con 4 giocatori, 5 massimo, tutti gli altri stavano in difesa perché bisognava stare attenti al contropiede.
Esattamente.
Oggi questa paura non c'è più e vengono presidiate tante zone del campo. Cioè, ad esempio, accanto al giocatore che batte c'è sempre almeno un compagno di squadra, se non 2, per fare degli scambi stretti, entrare in porta col pallone.
Ci sono gli schemi che prima una volta non c'erano, diciamo.
Non c'erano,
la verità.
E poi ci sono sempre 2-3 giocatori pronti al limite dell'area di rigore. Abbiamo visto e abbiamo anche commentato a volte questi gol sul terzo giocatore che arriva da dietro. Per cui la squadra che difende deve andare a coprire la bandierina, deve coprire il limite dell'area di rigore. Alla fine i giocatori non gli bastano, perché poi chiaramente ha bisogno poi di avere il presidio dell'area. Per cui ha rinunciato subito all'uomo sul secondo palo e negli ultimi tempi hanno rinunciato sistematicamente anche all'uomo sul primo palo, delegando completamente il portiere. Questo naturalmente è un grande rischio, l'avevamo già visto nel gol di Perisic di testa contro il Napoli.
Certo.
Che Zielinski aveva abbandonato il presidio del primo palo e proprio nel suo vuoto la palla è andata a insaccarsi. E in questo turno del campionato ci sono stati 2 gol direttamente dal calcio d'angolo.
Differenti tra loro.
Differenti, però secondo me con una causa comune. Il primo gol è passato in mezzo a difensori che non presidiavano il primo palo.
Ti riferisci a Roma-Inter
al gol di Zaniolo,
Cristante.
E lì è arrivato il portiere, è arrivato in ritardo, sorpreso, perché poi i giocatori, i difensori c'erano ma non erano sul palo perché comunque coprivano la traiettoria.
Anzi, il tentativo di intervento ha addirittura tratto in inganno il portiere.
Sì, è stato peggiorativo. Ma il più interessante è stato il secondo gol,
quello di Cuadrado,
perché è stato sul secondo palo. E se avete la curiosità di andare a rivedere quell'azione, si vede Sirigu che quando vede questa palla rientrare fa un passo in avanti, perché sa che nel primo palo non c'è copertura e quindi ha il timore che la palla possa andare lì e possa essere deviata, e quindi viene sorpreso sul palo lungo dove naturalmente non c'è nessuno. Per cui hanno tutti questi gol la stessa origine: l'abbandonare il portiere in porta a se stesso per andare a coprire gli schemi che potrebbero fare gli avversari.
E quindi diventa ancora più evidente come i calci piazzati sono veramente una discriminante importante nello sviluppo e nel risultato finale di una partita di calcio, non solo le punizioni ma anche i calci d'angolo. E ora passiamo al secondo argomento: rosa di spine. Parliamo di rosa, nel senso di rosa ampia, lunga e conseguentemente del turnover. Le formazioni che stanno dominando il nostro campionato e che lotteranno probabilmente fino alla fine per vincere lo scudetto hanno in comune delle rose lunghe, Non però la gestione di queste rose, che è diversa da allenatore a allenatore, e anche perché i giocatori sono differenti. Che cosa hai notato tu, Adriano?
Allora, la cosa che salta più all'occhio è la capacità che ha l'Inter di ruotare i giocatori nei ruoli dove i giocatori si possono logorare di più. E quindi ruota i tre attaccanti sistematicamente, non c'è una coppia di titolari.
Ma teoricamente sì, ma non lo è mai sul fatto.
No, perché Correa alla fine, che forse dovrebbe essere la riserva, gioca di fatto quanto Lautaro, certo, e Dzeko, e anche le alternative a centrocampo sono sempre credibili, così come in difesa. E il Milan ha sopperito per mesi all'assenza di Ibrahimovic e non se ne è accorto nessuno. Cioè hanno veramente questi due allenatori delle rose che gli permettono di arrivare nel momento chiave della stagione, che sono nei mesi invernali, quando si sommano le partite delle nazionali, le partite in coppa e quelle in campionato, a poter gestire le risorse. E questo va naturalmente a discapito di quelle squadre che non hanno queste risorse in panchina, e penso al Napoli, che ha fatto un grande sprint nei primi tre mesi del campionato, ma giocando invece sempre con gli stessi giocatori. E il virtual coach oggi ci porta delle risposte impietose. Se noi dividiamo il campionato del Napoli, prime 10 giornate e ultime 6, vediamo che i dati atletici delle ultime 6 sono tutte in calo. È calato per quantità di chilometri percorsi, è calato per numero di sprint, è calato per velocità media. Evidentemente i giocatori erano logori di giocare sempre, e nel momento in cui hanno dovuto fare incontri uno dopo l'altro e non hanno avuto le energie per sopportare questo carico, e sono andati in difficoltà e si sono infortunati. Io non penso che la catena di infortuni muscolari che ha avuto il Napoli sia casuale. Penso che ci sia un problema di rosa che l'allenatore conosce, e difatti ha fatto giocare pochissimo delle serve perché non le ritiene all'altezza, evidentemente, no?
Cioè, diciamo, anche forse il Milan insieme al Napoli e l'Atalanta all'inizio stagione sono le squadre che hanno avuto maggior numero di infortuni, e non è infatti un caso che l'Atalanta, che è stata dimezzata in qualche maniera dagli infortuni, ha faticato all'inizio, man mano che ha trovato i giocatori, no, ha trovato questo sprint. Però è indubbio che la rosa è lunga per tutte, ma la differenza la fa anche la qualità dei giocatori che ha in panchina eventualmente.
Non c'è proprio nessun dubbio che la rosa del Milan e dell'Inter siano superiori a quelle delle altre squadre. L'Atalanta sicuramente non ha la qualità delle milanesi, però ha un'idea di gioco che viene interpretata nello stesso modo da tutti, chiunque giochi, e questo ne fa forse una squadra, un modello unico. Cioè, ci si preoccupa di come gioca l'Atalanta sempre, tanto che il Napoli nello scontro diretto ha cambiato il sistema di gioco per giocare contro l'Atalanta. Non ci si preoccupa di un giocatore o dell'altro,
ma di come contrapporsi
a questi indemoniati.
Sarà una bella lotta per il campionato con quattro squadre protagoniste. Terzo argomento, oltre la linea. Perché come argomento di questa puntata vogliamo ancora una volta mettere a fuoco una posizione e una serie di giocatori che diventano determinanti per la squadra, sia in positivo per chi ce li ha in campo, in negativo per chi li deve affrontare. Quei giocatori che si trovano ad essere disponibili e micidiali tra le linee, giusto Adriano?
Allora, mi è piaciuto molto una domanda che ha fatto un giornalista nel post partita di Roma-Inter a Çalhanoğlu, chiedendogli come percepiva lui una statistica del virtual coach, la maggior disponibilità a ricevere palla nelle ultime giornate, e il turco l'ha interpretata molto bene, dicendo: sì, mi sento più nel centro del gioco. Cosa vuol dire per un giocatore come Çalhanoğlu sentirsi di più nel centro del gioco? Vuol dire che la squadra gioca più velocemente il pallone, in maniera più dinamica, con più interscambi che permettano a quel tipo di giocatore, potremmo parlare anche di Zielinski nel Napoli, della sua crescita nelle ultime partite, come potremmo parlare della posizione attribuita a Dybala da Allegri nel 4-2-3-1, dove questi giocatori non è che stazionano tra le linee, ma arrivano tra le linee dopo che la squadra ha un po' disorientato l'avversario, tanto che non hanno più la marcatura addosso, e questo gli permette poi di esaltarsi nelle loro qualità tecniche.
Infatti Çalhanoğlu, per esempio, in Roma-Inter è stato nel primo tempo, che poi quello che ha deciso la partita, spesso e volentieri liberissimo di fare quello che voleva, e un giocatore così prima o poi punisce gli avversari.
Normale, no? C'è una qualità, però c'è la capacità della squadra di esaltare quella qualità arrivando a non dargli magari la palla sempre, non dargliela subito, ma magari far muovere prima gli altri per spostare i centrocampisti o i difensori che dovrebbero, avversari che dovrebbero presidiare questa zona. E questo si vede benissimo nel, per esempio, nel secondo gol di Dybala, dove l'azione si sviluppa a sinistra, Dybala parte da dietro e poi arriva a prendere la palla in una zona pericolosa naturalmente, per 4-5 secondi avendo la possibilità di ricevere quel pallone con tanti metri di spazio a disposizione. Questi giocatori poi non ti perdonano. Zielinski stesso, che ha caratteristiche diverse perché viene meno a prendere la palla tra le linee, attacca di più, no? L'area di rigore, comunque ha questa capacità di sfruttare sempre il secondo tempo di attacco, l'arrivo al rimorchio, no? Dopo che qualcuno, magari Mertens, gli ha attaccato la profondità, e anche il gol che ha fatto con l'Atalanta è frutto di questo meccanismo, no? Sulla respinta, sull'arrivare da dietro.
Quindi bravi gli allenatori, in questo caso Allegri, Spalletti e Inzaghi, a creare i presupposti perché questi giocatori facciano realmente la differenza, ma agli avversari, e quindi un avvertimento per gli altri di trovare delle contromisure. Si chiude qui la puntata di questa settimana del Calcio Non È Un Giuoco, il podcast che cerca di rendere visibile ciò che nel calcio spesso è invisibile. Tutto questo in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Alla prossima.
Una produzione di MTC.